Allora, oggi conterei di finire. Conterei di finire il progetto che abbiamo iniziato l'altra volta e possibilmente di iniziare sicuramente un altro e possibilmente di completarlo, uno già un po' più complicato. Poi dipende dai gusti. Faremo il circuito per la divisione di numeri complessi, che anche quello è molto simile insomma, a vari altri. Sempre c'è un esercizio sulla moltiplicazione dei numeri complessi e a questo punto potreste divertirvi, no? Una volta visto come si organizza questo per la divisione, che è palesemente il più complicato, sulle quattro operazioni, potreste divertirvi a costruire una, diciamo, unità aritmetica per numeri complessi, quindi qualcosa che sempre ha servito alla CPU, riceva degli operandi, riceva un codice di operazione e a seconda del codice di operazione possa eseguire addizione, sottrazione, moltiplicazione o divisione tra numeri complessi. Quindi si tratta di mettere assieme due progetti estremamente semplici, uno diciamo di media difficoltà, quello della moltiplicazione, uno un po' più complicato di divisione e poi radunare tutto. Noi vedremo solo quello della divisione che è il più macchinoso, non è che sia niente di trascendentale. Allora, finiamoci questo. Ricordiamo che abbiamo visto l'altra volta che già le specifiche del problema ci davano un'idea di come dovesse essere organizzato lo scopo. Abbiamo detto, siamo in uno stato di riposo, riceviamo 4 bit in input. Sempre serviti a un clock. E vabbè, a seconda di quale configurazione arriva su 4 bit, noi dobbiamo eseguire o meno determinate operazioni. In particolare siamo in attesa fermi finché non arriva l'interpretazione di inizio del calcio, ossia 4 bit tutti uguali ad 1. A questo punto, una volta che è arrivata questa configurazione, ciò che arriva subito dopo è una configurazione che inizia sicuramente per 0, ma i successivi 3 bit vanno interpretati come indice, come numero, da usare poi come indice per individuare uno tra 8 possibili canali di uscita. Diciamo qui quando arriva a 0, dopodiché a questo punto ci arriverà da 1 a 4 cifre BCD. Ci diciamo qui a piacere, a seconda di come organizzeremo la nostra macchina, ossia di tipo MIDI.
Scusi, ma lì non è vicino perché non arriva qualcosa di diverso?
Sì, ho sbagliato io. Usciamo da qua con 1. Quindi questo è il nono. A questo punto il successivo sarà sicuramente un 0x6 che noi useremo come indice. Dopodiché, a seconda di come noi desideriamo organizzare la nostra macchina, ossia di tipo MIDI o di tipo Moore, potremo avere o meno uno stato intermedio. Però vedremo, ci farà comodo organizzarla in questo caso come macchina di MIDI. Allora diciamo che finiamo in questo stato e ci restiamo fin tanto che arriva un BCD. Non ci preoccupiamo eccessivamente di verificare che le cifre arrivate siano almeno 1 al più 4, vediamo, ci fidiamo delle specifiche del problema. Naturalmente, qualora in un caso abnorme dovessero arrivare più di 4 cifre BCD, il nostro circuito, come vedremo, andrà in overflow, però diciamo, a quel punto stiamo fuori specifiche, nessuno ci può accusare di non aver rispettato in termini del problema. Quindi, ripeto, siccome organizzeremo per comodità nostra la macchina come tipo MIDI, a questo punto è sufficiente un solo stato, nel quale permaniamo fin tanto che arriva una configurazione di BCD, dalla quale usciamo, no? Secondo i termini del problema, non appena riceviamo 1110. Non ci preoccupiamo, anche in questo caso, diciamo di eventuali altri casi anormali in cui arriva una cifra che non sia né BCD né 1110, nel qual caso potremmo finire in qualche stato di errore, eccetera. Quindi, questi casi estremamente particolari, se abbiamo tempo e voglia li trattiamo, ma non fanno parte della sostanza del problema, che è quella che interessa il centro. Questo punto oggi l'abbiamo risolto con 1-1-0, vabbè, diciamo che possiamo tranquillamente ritornare qui. Quindi vedete, risolvendola come macchina di mini ci sono sufficienti 3 soluzioni. Adesso cominciamo, facciamo una breve parentesi su come realizziamo questo scopo. Vedete che abbiamo 4 variabili di ingresso più 2 variabili di stato, avendo prestati, no? A questo punto uno può dire, la realizzo con la tecnica classica, quindi con 2 flip flop e così via, oppure al limite anche mediante una piccola ROM. Quindi in questo caso avremo ROM, i nostri 4 bit di ingresso, che sono sempre quelli, le 2 variabili di stato, che ricevono 2 bit di stato futuro, 2 bit di stato presente. E poi di questo genera le varie, diciamo, non abbiamo altri input, quindi in pratica dalla porzione SCA non arriva nessuno status che ci possa far deviare da questo comportamento. E quindi qui avremo i vari tasti. Quanti sono non lo sappiamo ancora, aspettiamo di definire completamente la parte SCA per definire poi quanti bit avremo qui usciti. A questo punto possiamo dare, cioè realizzata la nostra, chiaramente questo sarà il clock di interfaccia che è inventato, così non il clock che c'è all'ingresso, poi che tutte le operazioni vanno sincronizzate a questo clock qui. Quindi a questo punto possiamo dare per definita la parte scopo. Preoccupiamoci adesso della parte SCA. Allora, quando arriva il... naturalmente assegneremo degli stati, assegneremo delle configurazioni ai singoli stati. In particolare possiamo assegnare a questo stato iniziale la configurazione 0 in maniera tale che il reset di sistema, ossia quando noi accendiamo questa macchina, ci faccia finire qua. Quindi il reset di sistema finirà collegato agli ingressi di clear asincrono dei 2 flip flop di stato, in maniera tale che la macchina appena accesa si mette in attesa di un nuovo messaggio, e nulla fa se non stai a girare il codice. Allora, l'indice, chiaramente, siccome noi questo indice, questi 3 bit di indice li utilizzeremo più in là, ossia quando è terminato, ricordate cosa succede, le 4 cifre di CD vanno convertite in binario e poi vanno inviate al canale di uscita di cui questi X sono indice, e a questo punto complichiamo un po' le cose, diciamo che inviamo alla CPU e l'indice e la cifra e il numero binario ottenuto dalla conversione di CD binario, anche in questo caso tramite intra, no? Quindi riprendiamo in mano quel circuitino con più flop JK e così vedremo come, quando e dove comandarlo, no? Quindi andiamo per ora. Poi ci facciamo con questi 3 bit di indice. Allora, primo, intanto non vanno utilizzati subito, perché vanno utilizzati qui quando noi riusciamo alla fine della conversione, no? Quindi è chiaro che dovremo memorizzare da qualche parte, dunque avremo un registro sempre col clock di interfaccia, registro a 3 bit che conterrà l'indice del canale selezionato all'interno del messaggio. Quindi qui entrano i 3 bit meno significativi, diamogli dei nomi, non ci vediamo nulla. Qui ci gli dà qualche nome. Si chiama Xin da 0 a 3. 0 meno significativo, 3 più significativo. Quindi qua questi saranno i nostri Xin 0, 2, 3 bit meno significativi del nibble, no? Quindi del gruppo di 4 bit che c'è nell'ingresso. Dati, uscite, chiaramente siccome non ad ogni clock questo registro dovrà essere ricaricato, allora avremo un elenco. Gli diamo un nome, perché adesso questo diventa il primo dei nostri task, no? Diciamo IDX è Index Enable, di abilitazione al caricamento dell'indice, e sarà uno dei nostri task che cominciamo a elencare qua. Perché voi ciascuno di questi dovete in generale in uscita dalla ROM di scopo. Quindi IDX è. Naturalmente non basta il nome, occorre che ci sia almeno un'idea di quando dover attivarlo. Quando è che andiamo a attivarlo? Andiamo a attivarlo nel momento stesso in cui sulle quattro linee di ingresso sta transitando l'indice, ovviamente. Quindi, come una macchina di moto, di riesco di mili, qui avremo abilitare anche questa transizione. Ossia, quando stiamo nello stato, per esempio, 01, e quando siamo nello stato 01, vedete, incondizionatamente, non stiamo a testare se veramente questo è 0, comunque usciamo da questo stato. Se stiamo nello stato 01, allora noi abilitiamo il DXS. Quindi non è che ci sia generale, la decodifica dello stato 01. Volendo potremmo condizionarlo al fatto che il primo, che il bit più significativo del nimbolo stia a 0, ma non stiamo a sottolineare il suo indice, no? Quindi mettiamo lo stato 01 e se x in 3 è uguale a 0, allora attiviamo il DXS. Bene. Cosa ci faremo poi con questo indice? Vedremo più in là. Intanto mi interessa sapere che abbiamo piazzato questo indice da qualche parte. Adesso dobbiamo preoccuparci della conversione BCD binaria. Allora, non commettete l'errore che è stato commesso da oltre il 70% dei vostri colleghi all'appello di dicembre dell'anno scorso, in cui c'era da fare viceversa una conversione binaria BCD. Quando io faccio una conversione da una base all'altra, o comunque da un formato all'altro, più in generale, allora, visto che il risultato, chiaramente mi serve un risultato nella base espresso nel formato di destinazione. Se l'algoritmo è di tipo online, nel senso che non posso realizzarlo in un corpo solo, con un circuito puramente combinatorio, allora è chiaro che prima di arrivare al risultato finale avrò tanti risultati parziali, ma siccome il risultato finale è nient'altro che l'ultimo dei risultati parziali, allora è chiaro che anche i risultati parziali dovranno essere espressi nel formato finale, nel formato destinazione. Di conseguenza, se io devo generare dei risultati parziali in un dato formato, che è quello di destinazione, anche tutte le operazioni per passare da un risultato parziale all'altro andranno eseguite sempre nella fase di destinazione. Dunque, quindi, come dobbiamo convertire BCD in binario, le nostre operazioni di conversione dovranno essere eseguite in binario. I risultati parziali dovranno essere espressi in binario, in maniera tale che alla fine l'ultimo di questi risultati parziali sia già vero e pronto. Nel progetto assegnato a dicembre dell'anno scorso, in cui c'era da fare una conversione binaria BCD, vabbè, secondo questa filosofia io devo eseguire tutti i miei calcoli intermedi in BCD, non in binario. I risultati parziali devono essere espressi in BCD, in maniera tale che alla fine, non appena è entrato l'ultimo dei bit che io devo andare a convertire, io ho il risultato BCD già bene pronto. L'errore commesso dalla stragrande maggioranza è stato quello di eseguire tutte le operazioni in binario e poi alla fine che? Alla fine imparerà non ho altro che il numero di partenze, che devo ancora convertire, perché nessuno me l'ha convertito, se io eseguo le operazioni nella base di partenza. Chiaro? Quindi, quando devo eseguire una conversione di base, e l'algoritmo è tipo online, allora tutte le operazioni da eseguire nei vari passaggi intermedi devono essere realizzate nella base destinazione, non in questo caso, che altrimenti non ho risolto nulla. Quindi in questo caso si tratta di specifichiamo meglio il sottoproblema. Quindi io ho delle cifre BCD in ingresso, una per volta, naturalmente sempre bloccate dal solito blocco. Dopodiché in uscita devo avere un certo numero di bit in cui esprimere in binario il numero che era stato espresso con queste cifre BCD. Poiché il numero massimo di cifre BCD che entrano, bisogna verificare il numero di bit che mi servono per l'uscita, poiché il numero massimo che mi può entrare, visto che il massimo al più possono arrivare 4 cifre BCD, saranno 9999. Allora, quanti bit mi servono per esprimere questo numero? Diciamo che 10.000, 4.096 sarebbero 12 bit, 8.192 13, diciamo 14 bit. Con 14 bit possiamo esprimere numeri fino a 8.191, giusto? Allora, come faccio io a realizzare la conversione in BCD binario? Utilizziamo il solito algoritmo, ricordate, poiché il testo ci specifica anche che le cifre BCD arrivano a partire dalla più significativa. Supponiamo che entri il numero 275, quindi tre sole cifre BCD antiche qua. Allora, qual è la tecnica? È sempre questa, quando si parte dal più significativo. C'è un accumulatore. Ad ogni nuova cifra che arriva, attenzione, questo vale per qualunque base, non necessariamente solo per la base 10 o cioè per il BCD. Se io dovessi convertire un numero da base 991 a base 15, userei lo stesso algoritmo, però questa volta espresso in base 15, realizzato in base 15. L'algoritmo qual è? Lo ricorderete sicuramente, perché lo applichiamo normalmente quando facciamo la conversione da binario a decimale, no? Andando a esplorare i bit a partire dal più significativo. L'accumulatore inizialmente contiene 3. Dopodiché ad ogni nuova cifra che arriva, cifra D diciamo, cosa faccio? Io eseguo l'operazione accumulatore per base destinazione, per base destinazione nel nostro caso 10, scusate, per base di partenza, nel nostro caso 10, più la cifra che arriva. Ricordate, nella conversione binario decimale prendiamo l'accumulatore, lo moltiplichiamo per 2 e gli sommiamo i bit che arrivano. Moltiplicare per 2 in binario significa semplicemente shiftare di una posizione a sinistra. E così via. Vedete, in questo modo, dopodiché io itero questa operazione. In questo modo io ho ad ogni istante, no, pronto in accumulatore il risultato espresso da tutte le cifre che finora sono entrate. Comincio dal numero uguale 0, arriva il 2, faccio 10 per 0 più 2, cosa c'ho? 2. Arriva il 7, faccio 2 per 10 più 7 che fa 27. Vedete, man mano che arrivano le cifre io ho pronto in accumulatore il risultato finora noto. Chiaro che al momento in cui arriva la cifra che viene considerata per ultima, alla fine dell'ultima operazione il risultato pronto in accumulatore. In questo caso arriva il 5, dovrà seguire 27 per 10 più 5 che mi fa 271. Ma queste operazioni, mentre questa è la base di partenza, questa operazione, moltiplicazione e addizione, vanno eseguite nella base di destinazione. Dunque, il nostro B in questo caso è 10. Le nostre operazioni, visto che la base di destinazione è 2, dovranno essere eseguite in binario puro. Quindi l'accumulatore per B dovrà essere una moltiplicazione realizzata in binario. L'addizione dovrà essere un'addizione binaria. Ok? Poi facciamo a realizzare, in pratica, vabbè, l'addizione binaria è facile, ci sarà un full adder da qualche parte. L'accumulatore sarà un registro, quanti bit? Tanti bit, quanti ce ne servono poi alla fine, no? Quanti prevediamo di utilizzarli nel caso del gioco. Dunque la nostra struttura, no? Comincia a prendere la struttura di questo convertitore, comincia a prendere forma. E avremo un registro, accumulatore, abbiamo detto 14 bit. Dopodiché entra la cifra BCD, che sarebbero i nostri XIN. Questa va, vedete, intanto il contenuto dell'accumulatore va moltiplicato per 10. Ancora non sappiamo come farlo, ci stiamo per il momento una scatoletta. Quindi un qualche cosa che, dato un numero binario in ingresso a 4 bit, produca 10 volte quel numero, 14 bit, scusate, produca ancora quel numero sempre espresso su 14 bit. Dopodiché questo risultato va addizionato, quindi avremo un full adder, chiaramente esteso su 14 bit, per cui avremo 10 bit di zeri, come per, diciamo, per completare l'operando, e il risultato finisce ancora in ingresso di disco. Abbiamo fatto altro che realizzare questa operazione. Quindi accumulatore uguale accumulatore per base più cifre in arrivo. Alla fine da qui avremo il nostro risultato. Vabbè, full adder sappiamo come fare, abbiamo disegnato come scatoletta può tranquillamente restare, perché si presume che sappiamo come fare, sappiamo bene come è fatto adesso. Ci dobbiamo preoccupare del moltiplicatore per 10. Qualcuno mi sa dire come farebbe un moltiplicatore per 10? Chiaramente questo deve essere combinatorio, no? Perché questa operazione, diciamo, questa iterazione va eseguita in un singolo ciclo di clock. Quindi non può essere una macchina sequenziale. Allora, se io dico che un certo numero va moltiplicato per 10, questo equivale a dire sviluppo il mio 10, no? Attenzione, questo trucco funziona perché io sto eseguendo le operazioni in base 2. Quindi sviluppo il mio 10 come somma di potenze di 2. E avrò in pratica 8 più 2 per x. Ma questo significa avere 8 per x più 2 per x. 8 per x sono realizzato. Significa semplicemente prendere x e spostarlo di 3 posizioni a sinistra. O, che è la stessa cosa, aggiungere 3 zeri ad x nella posizione meno significativa. Quindi avrei x, 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 0, 0, 0. Questo equivale a 8x. Stesso discorso per 2x, significa semplicemente aggiungere a destra 1, 0. Dopodiché devo andare ad addizionare aritmeticamente questi due numeri. E ho realizzato la mia moltiplicazione per 10. Quindi, questa scatoletta qui, come si modifica? Si modifica prendendo il nostro operando a 14 bit, shiftandolo, che in pratica non c'è niente da fare, si aggiungono solo 3 bit uguali a 0. In pratica, è un esempio così come scatoletta tratteggiata, per indicare che cosa fa. Moltiplicazione per 8 significa buttare via i 3 bit più significativi e aggiungere 3 zeri sulla parte meno significativa. Questo è il risultato.
Quindi non c'è nessuna porta, nulla, sono soltanto 3 fili in più che aggiungi e 3 fili, no, che vengono inutilizzati rispetto a quelli di partenza.
Stesso discorso di moltiplicare per 2, scatoletta tratteggiata, in cui entrano gli stessi 14 bit, e allora in questo caso molto via il bit più significativo e aggiungo 1 0 nella parte meno significativa, e questo è il mio numero moltiplicato per 2.
Quindi mi serve un semplice fondato anche qua,
e questo è il mio risultato x per 10.
Quindi, sostituendo tutta questa roba qui,
allora, qui entrano 3 zeri, qui entra un solo zero, questo è un full adder,
sempre a 14 bit,
da cui uscita diventa operando
del secondo full adder. Ok? A questo punto abbiamo finito, abbiamo realizzato la nostra conversione BCD binaria. Oh, preoccupiamoci adesso del controllo di questa, di questo circuitino. Chiaramente questo è il circuito combinatorio, non ha bisogno di nessun controllo. Il registro sì, intanto il suo clock sarà ovviamente identico al clock di interfaccia, ma siccome non ad ogni istante questo va ricaricato, avrà bisogno di un enable. Quando è che noi andiamo ad abilitare il caricamento di questo registro? E chiaramente solo e quando stiamo eseguendo la nostra conversione, quindi in pratica soltanto quando stiamo in questo stato, ossia quando sta entrando nel DVB-C. Diamogli un nome, diciamo abilitazione alla conversione, e sarà anch'esso uno dei nostri tasti, CN2R, che chiaramente andremo ad abilitare solo quando in ingresso c'è effettivamente una DVB-C, ossia quando la nostra macchina di controllo sta in questo stato. Naturalmente, adesso che l'abbiamo controllato bene, rimane a preoccuparsi dell'inizializzazione. Quindi vedete, struttura del sottoproblema, eventuali controlli di abilitazione, inizializzazione. Inizializzazione significa che l'algoritmo richiede che l'accumulatore sia inizializzato con zero. Dunque è facile, basta usare un registro dotato di clear a dito, no? E quindi avremo un CNV come segnale di controllo che aggiungiamo al nostro elenco di tasti. Quando è che dovrà essere attivato questo clear? Beh, chiaramente prima, un qualunque stato prima di entrare nello stato di conversione. Okay, quindi in particolare per esempio anche in corrispondenza a questo stato. O addirittura a questo, non ha molta importanza. L'importante è che quando arriviamo qui l'accumulatore sia già azzerato. Diciamo che in corrispondenza per esempio a questo ingresso, ma ugualmente bene che dobbiamo scegliere quest'altro, noi abilitiamo il nostro conversion clear. A questo punto, vabbè, è fatto tutto, dobbiamo soltanto preoccuparci di come la CPU riesca a rileggere indietro questi dati, no? No, l'abbiamo fatto tutto, adesso dobbiamo dirottare verso il canale di uscita il dato che abbiamo costruito. Quale canale di uscita? Quello in cui indice è contenuto fidelmente. Vabbè, questo è facile, si fa semplicemente con un... qui ci vuole il demultiplexer. Quindi qui avremo un demultiplexer a 8 uscite, una per canale, quindi 14 bit per via, e il controllo, questo è 7, e qui nient'altro che l'indice. Mettiamo il virus. Come fa la CPU a rileggere indietro queste due informazioni? Vabbè, semplicemente colleghiamo il bit ad una prima porta di input, sono 3 bit, noi molto elegantemente ipotizziamo che la CPU non legga questo numero come byte, per cui gli aggiungiamo altri 5 bit uguali a 0, in maniera da raggiungere 8, e mandiamo questo del test su IOTB 07. Naturalmente, essendo porta di input, è controllato da una porta end che accetta un cell 1 che sappiamo come generale, non stiamo a ripetere, e IOLINT. La CPU deve poter leggere anche il dato convertito, quindi non faremo altro che da questo punto applicare 16, perché andiamo a costruire un dato di formato utilizzabile direttamente dalla CPU, liberando la fine la necessità di mascherare il bit indeterminato e così. Quindi aggiungiamo 2 bit uguali a 0 in maniera da arrivare a 16 bit, e questo lo mandiamo su IOTP 0.15, sempre controllato dalla solita porta end con cell 2 stavolta e IOTP. rimane da generare l'interrupt. Quando è che andiamo a generare l'interrupt? Beh, chiaramente non appena abbiamo finito la progressione. Quando è che finisce la progressione? Quando transitiamo fuori da questo stato. Quindi qui genereremo il nostro segnale di internal interrupt request, che sarà anche ancora un altro dei nostri stati. Aggiungiamo all'elenco. Come ci facciamo con questo interno di input request? Quello abbiamo visto l'altra volta con il stop GK, che ormai è un circuito standard.
JK a 0 su MAT, che è questo il nostro interno di interrupt request,
che dura esattamente un clock, vedete? Dura esattamente un clock di interfaccia.
Questo è il forcato che riceve il solito XCFK.
Blocco comune generale.
Questa uscita tramite porta open connect finisce sulla linea di base interrupt request legata e l'interrupt acknowledge,
se e quando arriverà, resetterà il nostro blocco di request e nel contempo
abilita la generazione del interrupt vector number, che finisce, ricordate, sugli 8 bit meno significativi del numero stesso.
Ok? E questo è quanto. Quindi alla fine vengono fuori 4 segnali di tasso, per cui la nostra ROM, che adesso è scomparsa, no? Avrà 4 bit di ingresso, di 4 bit XIN. Avrà quindi 4 più 2 bit di indirizzo, dove i 4 bit sono XIN e gli altri 2 sono le variabili di stato, lo stato presente. In uscita dovrà generare 2 bit di stato futuro più 4 bit di stato. Quindi in totale è una roba, comunque un circuito combinatorio con 6 ingressi e 6 uscite. Ok?
Dubbi, domande, perplessità?
Sì. Perché sei variabili di ingresso le riteniamo eccessive per andare a farlo con mappe di Carnot, tutto lì. È solo una questione di convenienza. Quello che è essenziale che è successo con me. Allora, se noi siamo bravi a farlo con 6 variabili di ingresso, perché guardi, sì, avremmo potuto anche utilizzare il contatore, però intanto cosa succede? Abbiamo 2 stati in cui ci dobbiamo fermare. Allora, se noi utilizziamo il contatore, dovremo controllare un parametro che sta un telefono. Diventa un po' complicato, perché in questo caso dobbiamo bloccare il countable intanto che non arriva 1111, e inoltre dobbiamo bloccare il countable intanto che, quindi c'è una logichetta di controllo del countable che è relativamente non semplice e che quindi ci vanifica tutti i guadagni che potremmo avere sotto il controllo. Certo, si può fare, sicuramente. Cioè, quale che sia, attenzione, in questi casi quale che sia il modo di implementare lo score è del tutto irrilevante in linea di principio. È chiaro che mentre in questo caso potremmo decidere di farlo o col contatore o con le tavole di eccitazione una volta scelti i flip-flop o con la ROM, no? Tanto diciamo, la complessità delle tre realizzazioni è praticamente la stessa. Ci saranno casi in cui, vabbè, non è il caso di finire su una ROM, no? Perché magari ci sono 3 soli stati, un solo ingresso, vabbè, è ridicolo usare una ROM con 3 bit di indirizzo, chiaro, no? Qui attenzione, è una questione di buon senso poi sostanzialmente. Cioè ci sono delle soluzioni che in linea di principio sono tutte equivalenti e funzionano bene, però portata la cosa, canata la cosa nella realtà, beh, l'una non equivale più l'altra. Sì.
Quando
Se è contrario non può più usare questo. Quello semplicemente deve realizzare il polinomio, no? Siccome sono rappresentazioni numeriche posizionali, allora deve semplicemente tenere in memoria le varie potenze di B e man mano che arrivano i bit accumulare, no? L'impero deve fare una combinazione pesata delle varie potenze di B. Praticamente avrete x0 più bx1 più bx al quadrato x2 e così via. Se questi arrivano a partire da questo, lui non può fare altro che questo, cioè che questa situazione, quindi deve avere in memoria, per esempio il ROM, no? Questo, quest'altro, poi avere un contatore, che in pratica è il contatore di indice, e man mano che arrivano lei scandisce, accumula tutto, scandisce, moltiplica e così via. Però questa è la prima soluzione, non è complicata perché non funziona o per 1 o per 0. No? Vabbè, questo potrebbe essere un sottoprogettino interessante come esercizio. Come realizzare una conversione qualora i digiti da convertire arrivino a partire dal meno significativo anziché dal più significativo. Allora, questo è stato dato, questo che andiamo a fare, demultiplex, serve a dirottare sui canali, vi ricordo che una delle richieste del problema era il numero una volta convertito va inviato a uno di 8 canali di uscita in cui indice è quello che è arrivato come secondo item del messaggio, no? Beh, questo significa, non facciamo altro che mandarlo verso il canale di uscita. Il dato ce l'abbiamo pronto, quindi ci abbiamo pronto il registro. L'indice del canale di uscita non fa altro che selezionare su quale via il dato deve essere inviato. Sulle vie restanti mandiamo 0. Ecco, qui serve il demo di zero. Oh, questo che andiamo a fare adesso, che diciamo che è un esemplare né troppo semplice né troppo complicato di circuito che opera su numeri complessi, fa parte di una abbastanza vasta categoria di problemi che trovate qui. Per esempio uno e c'è da fare la moltiplicazione tra due numeri complessi, un altro c'è da fare la butterfly della trasformata rapida di Fourier. E quello trovate la soluzione già pronta sul sito. Un altro vuole calcolare la iterazione di Mandelbrot. Conoscete l'iterazione di Mandelbrot? L'avete mai visto? Sì. No, noi l'abbiamo mandato al database perché il testo del problema richiede che la CPU conosca l'indice e il dato convertito del problema. Se il testo del problema non avesse richiesto, non l'avremmo mandato. Chiaro? Allora. Quanti sono quelli le persone realmente interessate alla seconda lezione di recupero? No, perché la sua richiesta dice, ma serve veramente di cosa? Io non è che vi obbligo a farlo, cioè, lo faccio per vostro. Sì. Non ho capito. Sì, sono quelli. E mi pare c'è un new lì sul sito, ma non ricordo adesso, non è sicuramente per l'orario, tutto al più sarà per l'aula, ma non lunedì e martedì 8:30-10, lunedì e martedì non ricordo più le aule, mi pare che lunedì la 33 ancora e martedì credo l'aula 5, però verificate sul sito l'orario, è sempre 8:30. Se volete la facciamo. Io sì. Partito del Popolo. Allora, chi era? Qualche? Ma io mi fermo sempre dopo la lezione, sì, diciamo fino a mezz'ora, un'ora, sì, se no mi posso, se trovo un posto dove, perché il problema sa qual è? Sì, attenzione, finisco la lezione, però ci sono gli esami di Stato, io ho avuto difficoltà a avere le aule perché ci sono gli esami di Stato, quindi tra il giorno ufficiale di fine lezione e il giorno ufficiale di inizio degli esami, ci sono gli esami di Stato, infatti per questo a me mi hanno cambiato l'aula al martedì, perché è impegnato per gli esami di Stato. Vi leggo il testo. Questo è la data il 16 aprile 2007, quindi l'anno scorso. Nell'appello, nel corso dei due appelli del periodo marzo-aprile, ce l'abbiamo sgoppiata. Allora, l'interfaccia IFCTU Complex Division Unit opera come coprocessore. Cosa significa coprocessore? Coprocessore in pratica è un'interfaccia connessa al bus del PD32 che opera, diciamo, come estensione, in un certo senso come estensione della CPU, ossia i dati che va e tratta non sono dati che vengono dal mondo esterno, ma sono dati che vengono forniti dalla CPU. Così come i risultati prodotti non finiscono dal mondo esterno, ma ritornano nuovamente dalla CPU. Quindi in questo caso è un coprocessore per l'esecuzione della divisione tra numeri complessi, rappresentati come sono rappresentati? Come coppie di numeri reali floating point a 32 bit. Quindi abbiamo i numeri floating point a 32 bit. Essendo numeri complessi, no? Ovviamente sono costituiti da due componenti, parte reale e parte immaginaria, che noi, così come faremmo in software, se dovessimo realizzare la stessa cosa in software, trattiamo semplicemente come una coppia ordinata di variabili. Siccome quando parliamo di variabili in software, in hardware corrisponde quasi sempre a un registro, allora questo che significa che il nostro numero complesso sarà rappresentato, cioè sarà memorizzato su una coppia di registri da 32 bit, di cui uno mantiene la parte reale e l'altro mantiene la parte immaginaria. L'interfaccia riceve dalla CPU PD32 due operandi complessi, x uguale x con r più j x con i, dove per j intendo la riga di meno 1, quindi quadrata di meno 1, che naturalmente al di là dell'espressione noi tratteremo semplicemente come coppie, ripeto, x, r e x, memorizzate su due distinti registri a 32 bit ciascuno. L'altro operando è y uguale yr parte reale più j yi e trasmette, quindi questi due operandi vengono ricevuti dalla CPU, dividendo e divisore. Il risultato z, che ovviamente dovremo esprimere, no? Anch'esso come coppia di componenti, quindi zr più j zi, ma nella realtà sarà costruito da due registri che contengono l'uno la parte immaginaria e l'altro la parte reale, calcolato secondo la nota formula, che dovrebbe essere nota, però nel dubbio viene data. Quindi z uguale xy, allora xr e yr più xi yi. Quindi prodotto delle parti reali più prodotto delle parti immaginarie. Queste costituiscono la parte reale del numeratore del risultato, la formula con cui calcolare il risultato. Più j, questa è la parte immaginaria del numeratore, x immaginario y reale meno x reale y immaginario. E al denominatore c'è il quadrato del modulo del divisore, quello di y. Quindi y al quadrato più y al quadrato. Progettare l'arco dell'interfaccia assumendo disponibile una singola unità aritmetica floating point, che chiameremo FPU, floating point unit, quindi che vedremo come modulo, non è da realizzare. Però questo significa assumendo disponibile. Se è disponibile, così è, cosa c'è dentro non ci interessa. Sappiamo solo come utilizzarlo. La quale, in funzione di un codice di controllo OP a 2 bit, che riceve due operandi A e B, naturalmente floating point reali a 32 bit, è in grado di realizzare le seguenti operazioni. Allora, se ho P è uguale a 00 in 2 bit, allora la funzione eseguita che viene generata sul risultato F, anch'esso reale a 32 bit, sarà la somma dei due operandi, A più B. Se invece è 01, l'operazione eseguita è una sottrazione, quindi avremo F uguale a meno P. Notate che non c'è, non è simmetrica, non esiste un'operazione P meno A, quindi quando andiamo a eseguire le sottrazioni dovremo stare bene attenti a che cosa mandiamo come operando A e cosa mandiamo come operando B, perché se i due numeri in piazza sono scambiati il risultato non sarà corretto. Se il codice è 1,0, allora l'operazione eseguita è una moltiplicazione e tra numeri reali, e se il codice è 1,1, l'operazione eseguita è una divisione A fratto B. Anche in questo caso, l'operazione non essendo commutativa, dobbiamo fare attenzione bene a cosa mandiamo su A e cosa mandiamo su B. Oh, questo è considerato un circuito combinatorio, però diciamo abbastanza lento, nel senso che ciascuna di queste operazioni viene calcolata in un tempo massimo pari a 8 periodi di system clock. Quindi il tempo di propagazione della FPU è minore o uguale a 8 per periodo di system clock. Tra parentesi si trascurino i casi eccezionali come divisioni per zero e così via. Quindi noi realizziamo il nostro circuito ipotizzando sempre di stare nei casi normali, quindi non ci preoccupiamo di cosa può accadere se come divisore ci arriva un numero complesso con modulo zero e così via. Allora, come andiamo a realizzarlo? Chiaro che questa formula non possiamo realizzarla in parallelo di un corpo solo, poiché abbiamo a disposizione una sola unità di campo. Quindi dovremo eseguire una per una, allora il quadrato di questa parte reale, poi il quadrato di questa, poi la somma e così via. Tutte le varie operazioni vanno eseguite una per una. Che cosa usiamo come clock? Allora, dunque, intanto se non è realizzabile un circuito combinatorio sarà sicuramente un circuito sequenziale, dove la FPU farà parte del sottosistema SCA e ci sarà una macchina sequenziale di controllo, uno SCO che al solito orchestra tutti i vari movimenti dei dati, no? In pratica non deve far altro che, se in un dato istante, selezionare quale componente di quale operando finisce su A, quale componente di quale operando finisce su B, cosa mandare come codice operativo e dove inviare i risultati. Siccome vedete, ad ogni momento questa FPU è utilizzata, allora non conviene usare come system clock, come clock di interfaccia il system clock, ma conviene dividere direttamente il system clock per 8 e generare così un clock di macchina, no? In maniera tale che a questo punto siamo sicuri che la FPU in un singolo periodo di questo clock di macchina produca i risultati. Per cui la nostra scuola a questo punto diventa brutalmente lineare. Siamo in uno stato di attesa, o meglio, questo è lo stato in cui la CPU ci manda quando ci dice vai, dopodiché da questo momento in poi cominciamo a eseguire calcoli senza nessun condizionamento. Alla fine, quando avremo finito, se e quando avremo finito, segnaliamo tramite internet alla CPU che i risultati sono pronti e ci mettiamo in uno stato di attesa. La CPU al prossimo inizio operazione ci manderà, no? Come abbiamo visto l'altra volta, con un clear asincro ci riporterà nello stato attesa e tutto riparte. Quindi anche in questo caso non spendiamo più una sola parola sulla parte scuola, perché sappiamo già come farlo. Il problema è la scatola, come sempre, come quasi sempre. Allora, attenzione, cominciamo a risolvere problemi di input output. Vedete che noi, poiché c'è la SPU che fa tutto per noi, non entriamo assolutamente nel merito dello specifico formato floating point. Cioè questo formato floating point abbia 5 o 6 bit di esponente eccetera, noi questa cosa non ci tocca minimamente, perché tanto è solo preoccupazione della FPU. Noi abbiamo il compito di instradare correttamente, no? I vari operandi verso la FPU e di instradare correttamente i risultati, no? Dove servono. Allora, intanto le porte attraverso le quali la CPU ci invia gli operandi. Vi ho detto, sono due numeri complessi, ciascuna delle cui componenti è un numero reale, poi a 32 bit, quindi avremo, segno qui accanto, tanto voi che ne dico subito, perché è abbastanza fondamentale la cosa. Quindi, porte di out, cioè dati in minuto della CPU, risiederanno su due registri a 32 bit. Per l'operando X e quindi per ciascuna delle sue due componenti, questa sarà, da qui preleveremo X con R, da qui preleveremo X con I. La CPU naturalmente dovrà scrivere una per una queste componenti, dovrà vedere questi registri come porte di output, quindi saranno registri latch, come praticamente qualunque porta di output, ciascuno controllato dal solito end, send 0 IO write, send 1 IO write e poi ancora un'altra coppia di legge a 32 bit per l'operando Y. Get equal get, ancora port end control, cell 2 IO write, cell 3 IO write. Non so disegnare come otteniamo se 0, 1, 2, 3, no? Perché sappiamo già come farlo, ma se voi sul compito me lo fate è sempre un valore aggiunto, non è grave errore non far vedere, no? Però se c'è è sempre meglio. E da qua noi prendiamo YR e YR sempre sul 32 bit con l'importo. Tutti gli ingressi a questi registri provengono dalla IO data bus, quindi IO data bus 031. Ok, quindi abbiamo sistemato gli operandi in arrivo dalla CPU, ossia i nostri dati di input alla nostra formula. In output, naturalmente, come dobbiamo restituire come output un solo numero complesso, in output avremo un registro bloccato, questa volta registro edge trigger, bloccato dal clock di macchina, che come abbiamo detto è il system clock diviso per 8, e sistemiamo via anche questa cosa, avremo il contatore modulo 8 bloccato col system clock, in cui o è il terminal count o l'uscita più significativa, quindi Q2, vengono prelevate e utilizzate come clock di importanza. Questo è il nostro clock d'ora in poi. Ok? Quindi non lo ridisegno più, non lo indico più il clock, perché è sempre quello. I nostri registri di uscita, che quindi devono essere visti dalla CPU come porte di input, avranno uscita di tipo sustain, molto semplicemente, quindi un controllo output enable, comandato, ciascuno dei quali è comandato da una porta end, con, per esempio, possiamo riutilizzare se 0, se 1, tanto non c'è conflitto, questa è una porta di output, questa è una porta di input, se 0, se 1, e l'altro ingresso all'end sarà IOI, sia per l'uno che per l'altro. Avremo bisogno anche di un ingresso di enable, quindi avremo, anche questo comincia a diventare i nostri tasti, i tasti che dobbiamo andare a generare, quindi avremo un enable ZR enable, questo è il registro che manterrà parte reale del risultato, questo è il registro che manterrà parte immaginaria del risultato. E quindi quest'altro ingresso, non sto a ripetere l'elenco, man mano che vanno inseriti nell'elenco lo dico, quindi ZRE va inserito nell'elenco dei task del generale, e ZIE, abilitazione al caricamento del registro ZI, va a finire nell'elenco dei task del generale. I nostri ingressi ai registri, chiaramente, siccome questi risultati prima o poi dovranno venire fuori dalla SPU, diciamo che questi finiscono su un bus locale che è connesso all'uscita della floating point unit, quindi diciamo F di F più, che sono 32. Vede, F più genera questi numeri al momento giusto, noi andremo ad abilitare il registro ZR, caricando quindi il risultato appena prodotto dalla F più al registro, e così viene il ZI. Sì? Queste? Di output? No, sono, attenzione, sono registri LEC. Questi sì, no, non è il system clock, è questo, è il system clock diviso per 8. No, questo è enable. No, questo enable è fatto dal nostro scopo. Sì, certo. Sì, vediamo il nostro IO read, per come conosciamo essere i cicli di IO write, durerà esattamente due periodi di system clock. Ma diciamo sono operazioni asincrone queste, no? Cioè il momento in cui la CPU va a leggere è tutto scorrelato al momento in cui noi andiamo a scrivere. Ok? Tutto chiaro fin qua? Allora, si tratta adesso di realizzare la formula. Naturalmente, difficilmente potremmo fare a meno di registri temporanei, così come se noi dovessimo realizzarla in software questa forma, difficilmente potremmo fare a meno di variabili temporanee, no? Quindi anche qua ci dobbiamo rassegnare a usare dei registri temporali. Diciamo, la bravura consiste nel minimizzare, evidentemente, il numero necessario di registri temporali. Allora, cominciamo a farci un'idea. Supponiamo che io arrivo a questo punto praticamente alla conclusione, no? Però è chiaro che uno prova a buttare giù un flow, no? Delle operazioni, allora perché dice, vabbè, ma io sto registro, lo posso risparmiare. Quindi io vi do il risultato già pronto. Conviene calcolarsi prima il denominatore. Perché? Perché poi il denominatore dovrà essere usato due volte, la prima volta per dividere il numero fra le prime due parentesi e una seconda volta per dividere il numero fra le seconde due parentesi. Quindi conviene precalcolarsi immediatamente il denominatore. Siccome queste operazioni per seguire in maniera sequenziale, seguiremo per primo yr per yr e questo li mandiamo in un registro temporaneo, diciamo, possiamo chiamarlo T, non conviene perché è un tempo, chiamo R1. Dopodiché dobbiamo calcolarci y al quadrato, quindi l'operazione, queste sono in pratica le funzioni di ciascuno stato di scuole, cioè è un flowchart che coincide essenzialmente col diagramma di stato di scuola. Seconda operazione, quindi una volta eseguita questa, la seconda operazione consiste nel definire il prodotto yi per yi e mandare il risultato, e qui ci serve un secondo registro temporale. A questo punto ci calcoliamo definitivamente il denominatore riutilizzando uno dei due registri temporali, tanto una volta calcolato questo, questi risultati parziali non servono più, vedete, non appaiono più nella formula. E quindi faremo, per esempio, ma potremmo anche mandarlo in R2, tutto ce lo viene, R1 uguale R1 più R2. Teniamo presente che a questo momento in poi R1 contiene il nostro denominatore, R2 è riutilizzabile, perché il dato in esso contenuto non servirà più nel corso delle operazioni successive. A questo punto passiamo a calcolare il ZR. Si tratta di prendere XR e YR. Calcolare il prodotto di XR per YR e mandare il risultato in un temporale, per esempio R2, che è libero. Poi dobbiamo calcolare XD per YI, XI per YI, e mandare il risultato in un temporaneo. Purtroppo R1 è occupato, R2 è occupato e ci serve un terzo registro temporale. Dopodiché sommiamo R2 più R3. Il risultato a questo punto finisce ancora su un temporaneo, R2 e R3 possono essere riutilizzati, per esempio su R2. E a questo punto eseguiamo il rapporto. R2 adesso contiene il termine tra parentesi, no? Per calcolare il ZR dobbiamo semplicemente dividere R2 per R1, che contiene il denominatore. E il risultato lo teniamo direttamente a questo punto in ZR, no? E noi ce lo teniamo appresso i registri temporali. ZR, R2 fratto R1. Ok? Una cosa analoga per la seconda parte, non so, se volete la posso fare, ma stiamo già in ritardo. In pratica, prima operazione, seconda operazione, prima operazione con risultati in temporale, seconda operazione con risultati in un altro registro temporale, sottrazione utilizzando uno dei due temporali, divisione con risultati in ZI. Quindi alla fine, per i che andiamo a replicare, ma con operazioni diverse, queste quattro, la nostra SCO avrà 2, 4, 6, 7 più 4, 11 stati, più lo stato di riposo in partenza, più lo stato finale di attesa. In corrispondenza allo stato immediatamente precedente a quello finale in cui ci fermiamo, quindi in corrispondenza a questo stato, andremo a generare la nostra isola di riposo, come l'altra volta. Allora, si tratta adesso di organizzare il database, cosiddetto, no? Il percorso dei dati per poter, per avere la possibilità poi di realizzare questo operazione. Vedete, salvo in questi due casi, sugli operandi A e B della F più appaiono, forse conviene fare perché c'è la sottrazione di mezzo qui,
Allora, dice, questo vi ha detto che non serve più.
Allora, proseguiamo.
YR deve finire
adesso. Quali sono i registri temporali che stiamo utilizzando? Sia R2 che R3. R1 no, R1 non può essere toccato.
Quindi questo in R2 e abbiamo realizzato questo. Poi YI deve finire in R3
e poi alla fine ancora in R2
deve finire la differenza tra R2 e R3.
E finalmente
in ZI
deve finire il rapporto tra R2 e R1. Allora, vedete, possiamo organizzare il nostro percorso dei dati in maniera tale che sull'operando A appaiano le componenti di X, sull'operando B le componenti di Y, e inoltre R2 deve poter apparire sull'operando A, altrimenti non possiamo eseguire correttamente la sottrazione e la divisione. Vedete, non è indifferente quale registro temporaneo a questo punto si sceglie, no? Quindi normalmente questa operazione consiste nel, io elenco le operazioni, dopodiché provo a buttare giù una SCA, se c'è qualcosa che mi esce difficoltoso posso anche ritornare sulla sequenza di operazioni, magari cambiando il registro temporaneo che usate, no?
Questo che significa allora? Significa che io avrò la mia F più la quale studio, oltre ad avere un piccolo bus locale sull'uscita,
avrà due piccoli bus locali sui due operandi.
Operando A, operando B. Allora, sull'operando A io devo applicare che cosa?
Abbiamo detto che applico sicuramente le componenti XR e XY,
mentre sull'operando B,
voglio uno schema di massima,
YR e YI.
Allora, intanto, stanti così le cose, questa operazione la posso realizzare, vedete, perché XR e YR finiscono
su basi diversi e quindi possono essere applicati contemporaneamente all'FP.
Quindi questo mi sta bene. Anche quest'altro mi sta bene. Vedete, la XI appare su uno dei due bassi, YI appare sull'altro. Quindi questo è ok. R2 più R3, vabbè, questo vedremo perché bisogna vedere dove allocare i registri temporanei.
Intanto qui l'uscita finirà sicuramente su ZR e su ZI come abbiamo visto prima,
che poi faranno anche la porta di input. Poi che altro?
Questa la posso realizzare tranquillamente perché XI finisce su uno dei due bassi, YR finisce sull'altro, e anche questa posso realizzare tranquillamente, no?
Rimane da vedere su quale basso attestare i registri temporali.
Allora,
intanto vedete R2, per come io ho scelto i registri temporali, R2 deve apparire necessariamente sul basso A, perché altrimenti non può essere né numeratore della divisione né minuendo della sottrazione. Quindi R2 deve apparire qui sul basso A, mentre R3 ed R1
devono apparire sul basso.
Allora, in questo modo io posso
risolvere tranquillamente questa operazione,
queste due operazioni. Posso evidentemente, data la commutatività della addizione, risolvere anche questa. come pure quest'altra. R2 su R1 anche questa, perché R2 appare su A e R1 appare su B. E il problema rimane qui, no? In cui, cioè questo è anomalo, perché lo stesso operando deve apparire su entrambi in massa. Quindi qui deve apparire YR sia qua che qua, e sulla seconda operazione YI deve apparire sia qua che qua. Allora, poiché questi evidentemente sono usciti di registro, se lì sappiamo già che registri sono quelli che fanno la porta di auto, così come YR e YI. I registri temporanei saranno tre registri, anch'essi a 32 bit, di cui ingressi di non provengono altro che dall'uscita della FPU, perché devono mantenere dei risultati intermedi. Chiaro che a questo punto ciascuno di questi registri temporanei avrà il suo ingresso di enable. Quindi avremo un R1 enable, R2 enable, R3 enable, che sono altrettanti task che dovranno essere generati dalla SCOP. XRXI, cioè già sappiamo qual è l'ingresso, è la IOTA parte, abbiamo visto prima, no? Quindi finisce lì. Allora, messe così le cose, vedete che io posso utilizzare 2, 4, 6, 7 registri con uscita tristate, quindi ciascuno dotato del proprio output enable, e decidere via SCO quale registro dirottare su quale dei bus locali. Quindi avrò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 controlli di output enable che dovranno essere altrettanti task generati da SCO. Chiaramente deve essere la SCO a decidere ad ogni istante quale registro applicare sul bus A, quale registro applicare sul bus B. Quindi vedete che è una SCO semplicissima, con un numero molto grande di tasse. Allora, dicevamo, a questo punto l'unico problema rimane questo. Vabbè, questo posso risolvere in due modi. O, primo modo, come YR e come YI non uso un registro inoltre a SCO, adesso lo cancello subito, SCO dovrà anche decidere ad ogni ciclo, ad ogni stato, quale operazione portare su FPU. Quindi qui forzerà una moltiplicazione, qui una moltiplicazione, qui un'addizione e così. Cancello la tabella delle operazioni che non ci serve. Sappiamo già cosa farcene. Allora, primo modo per risolvere questo problema. Allora, al posto di YR e YI non uso un registro con uscita 3 state, ma uso un registro con normale uscita. Dopodiché io applico due schiere di buffer 3 state. L'una che finisce sul bus A, l'altra che finisce sul bus B. Molto semplice. Chiaramente SCO dovrà decidere se il passaggio deve essere interdetto verso entrambi i bus, oppure deve essere abilitato verso uno solo, oppure deve essere abilitato verso entrambi. Quindi qui avremo due ulteriori tasse. Stesso discorso per YI. Quindi questo è il primo modo. Il secondo modo invece è quello di continuare a usare i registri tutti con uscita di queste, ma di avere anche la possibilità di interconnettere tra di loro i due bus, qualunque sia il registro che ci finisce sopra. Siccome io in pratica in questi due casi non devo fare altro che copiare ciò che appare sul bus B, poiché YR e YI ho deciso di attestare sul bus B, allora mi serve un qualche cosa che mi consente di copiare ciò che trovo sul bus B, di copiarlo anche sul bus A. E questo lo posso fare con una schiera in 32-36. Vedete? Comandati sempre da SCO. Cosa succede? Normalmente questo array di 3 state è disabilitato, perché i due bus sono separati e tutto funziona come abbiamo visto prima. Quando deve eseguire le prime due operazioni, allora SCO cosa fa? Inibisce tutti i registri attestati sul bus, seleziona o YR o YI e abilita questo modello di cui ciò che appare su questo base viene copiato anche su questo e posso realizzare l'operazione di elevamento al quadrato. Ok? Sì. No, è perché siamo su una macchina sincrona. Il bello è questo, che sì, nel momento in cui il clock commuta, subito dopo ci saranno casini vari sui segnali, ma siccome abbiamo un tempo notevole, perché sono 8 periodi di system clock, sicuramente al momento in cui arriverà il clock successivo, già sarà tutto perfettamente stabile. Diciamo, questo è un dato del problema, il fatto che dopo 8 clock, scusi, sì, che un tempo dopo. Gli unici problemi possono arrivare a F più, che è l'unità più lenta. Ma siccome il testo ci assicura che dopo un tempo pari a 8 periodi di system clock la F più si è sicuramente assestata, a questo punto noi, scegliendo un clock a frequenza 8 volte più basso, siamo a posto. Il bello delle macchine sincrone è proprio questo, che non mi devo preoccupare di questo, quando sono sicuro che le figure non hanno anche una durata eccessiva di ricorrenza, no? Ok? Tutto qua, cioè a questo punto abbiamo finito tutto. Elencato SCO, elencato l'algoritmo, sappiamo come realizzare SCO. La SCA è praticamente questa, non c'è altro. Quindi come vedete, ho finito. Commento finale. Si tratta, primo, di capire bene il testo del problema, cosa vuole. Secondo, fatto questo, si tratta di decidere quale algoritmo usare. Che se ci pensate un attimo, non è un processo molto dissimile dai processi mentali che usate nello scrivere un pezzo di software. Primo, capire cosa si vuole. Secondo, come realizzarlo, quindi l'algoritmo che vado a usare. Poi, terzo, sistemiamo subito, riceviamo le scatole, parametri di ingresso, quindi dati provenienti da CPU, e dati da spedire in uscita come risultato. Quindi le varie porte di input e porte di output. Dopodiché, dato l'algoritmo, cominciamo a delineare non tanto la scuola. La scuola interessa, la scuola è bene che sia l'ultima cosa a essere fatta, perché quello che interessa adesso è l'implementazione dell'algoritmo. Di solito, man mano che io metto avanti le varie scatolette, quindi o decido prima qual è la sequenza di operazioni, e a questo punto mi viene in maniera più o meno automatica, salvo qualche accorgimento, salvo un po' di buonsenso, no? Come piazzare le varie scatolette. Oppure, una volta che ho deciso quali sono, non è il caso di questo progetto, una volta che ho deciso quali sono le scatolette che mi servono, a questo punto decido come manovrare queste scatolette l'una dietro l'altra tramite SCO e quindi mi viene come conseguenza il diagramma di stato di SCO. In questo caso no, in questo caso diciamo delineare nei dettagli l'algoritmo mi ha automaticamente dato il diagramma di stato di scatola e poi da questo ho ricavato scatola. Chiaro? Quindi bisogna. Queste sono le due grosse categorie. O parto da SCA e poi mi viene in maniera pressoché automatica ciò che deve fare SCO, oppure l'algoritmo, i dettagli dell'algoritmo mi dicono già quasi immediatamente come deve essere fatto SCO e nello stesso tempo mi dicono anche cosa devo impiegare in SCA e come l'hanno organizzato. Allora, la prossima volta vabbè, decideremo che progetto fare.
Ogni volta di uno. Non sarebbe. Allora.